weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom.
Vivere all'inferno che in una santissima città. Merilu, Merilu, tutti i marinai gridano I love you. Merilu, Merilu, tutti i maritati gridano I love you.
Onda su Radio Città Aperta abbiamo una ospite davvero speciale, è un piacere averla qua con noi, Francesca Tricarico. Ciao Francesca.
Ciao Stefano, ciao a tutti.
La presentiamo per gli ascoltatori, ideatrice e responsabile del progetto Le Donne del Muro Alto, che dal 2013 si occupa di teatro nelle carceri femminili con l'associazione Per Ananke, regista, drammaturga e attrice. Insomma, le dicevamo prima poco fa fuori onda, fai tantissime cose.
Troppe!
Noi ovviamente siamo incentrati adesso sulla tua storia per far conoscere un po' gli ascoltatori anche ovviamente quello che succede con le donne del Muro Alto, no? Vieni appunto, mi hai detto, dalle ultime date fatte, diciamo un non stop, ecco, adesso avrete un po' di riposo. Com'è stato? Ecco, partiamo da qua, con le donne del Muro Alto, cosa avete inscenato nelle ultime, ecco, cose che avete fatto?
Innanzitutto è stato per noi entusiasmante, perché noi abbiamo iniziato nel 2013 all'interno della Cassa Circondariale Femminile di Rebibbia, e lì è nato questo progetto con attrici detenute all'interno del carcere, in un periodo in cui Non è che fosse così semplice lavorare nel femminile, soprattutto rispetto all'esterno, quando ti presentavi dicevi che facevi un progetto nel carcere femminile, non eri proprio vista e accolta in modo entusiasmante. E lì avevamo questo sogno di portare la voce di queste donne sempre più lontane. Nel 2020 siamo riusciti a fare la follia delle follie, quindi aprire questo progetto anche all'esterno con donne ex detenute, ammesse alle misure alternative alla detenzione. Quindi, mentre prima facevamo gli spettacoli portando il pubblico dall'esterno all'interno del carcere, che è importantissimo aprire il carcere alla società esterna per ricordare che è parte, no, Rebibbia Femminile è parte di Roma. Io spesso alle riunioni ricordo in comune, mi faccio sentire ricordando che è un pezzo della città e ci sono persone che rientreranno nella società. Dal 2020 però abbiamo iniziato anche a girare fuori, quindi a portare gli spettacoli all'esterno e quindi portare questa voce a più persone. E sempre più lontana. E quest'anno abbiamo festeggiato 10 anni di questo progetto, quindi abbiamo fatto 2 date all'India ed è importante perché il Teatro India a Roma è un teatro che rappresenta la città in un modo importante, quindi è ricordare proprio che quello che avviene in carcere avviene nella città. Io lo sottolineo fino allo sfinimento perché non lo vogliamo ricordare, non vogliamo ricordarci che parte della città e che le persone che ci sono e che attraversano quei luoghi sono parte della società, ne hanno fatto parte e ne torneranno a far parte. Poi abbiamo avuto altre 2 date, siamo state alla Festa del Cinema, quindi abbiamo festeggiato questo grande compleanno con un sold out a tutte le date, in
Wow.
barba a chi mi diceva 10 anni fa non andare, le donne sono, il carcere è difficile, le donne sono difficili, dalle donne non caverai mai nulla. E quindi è stata per me una doppia, tripla, quadrupla festa, ecco, poter dire che si può, se si vuole si può.
Certo, assolutamente sì, poi ed è stato anche bellissimo perché abbiamo potuto tutti, diciamo, per chi ha potuto assistere, per chi comunque mi ha chiesto anche in questi giorni, sapendo che avrei fatto l'intervista con te, ci sono tante persone poi interessate perché è un discorso che, come tutte le cose un po' innovative alla fine, no, comunque nuove, all'inizio sempre, no, come hai detto tu, un po' di critiche, un po' di cose, un po' di, no, dubbi, poi però quando va la cosa, no, cominciano le persone anche a interessarsi piano piano. Si aprono mondi poi. Tu l'hai potuto
Sì,
vedere.
diciamo che più che interessarsi, ma soprattutto anche il coraggio delle mie attrici, perché il problema, secondo me, è il fatto che le donne vivono lo stigma 2 volte, quello di aver commesso un reato e quello di essere delle donne ad averlo commesso, e quindi porta tutta una serie di pregiudizi, di problematiche che vivono le mie donne, che vivo anch'io quando mi presento con questo tipo di progetti, non sto neanche qui a dire la difficoltà di trovare i fondi per portarlo avanti, perché come ho detto al Teatro India, io sono felicissimo che tutti abbiano scoperto le donne del Muro Alto, ma
Certo.
speriamo che sia una scoperta a lungo termine, perché in questi 10 anni io sono stata sulle montagne russe. E le mie donne, una volta uscite, le mie attrici, scelgono di metterci la faccia quando sarebbe più facile non raccontare che hanno vissuto un'esperienza detentiva. Non che gli spettacoli raccontino le loro storie, perché io mi rifiuto di fare quel tipo di teatro, però appartenere ad un progetto che sottolinea dove è nato vuol dire raccontare sempre che hanno vissuto un'esperienza detentiva. E questo, secondo me, è un coraggio enorme delle mie attrici e dei loro figli, che hanno figli che vanno a scuola e che hanno capito che la battaglia che le loro madri fanno è più grande di tutto e quindi anche loro la portano avanti con orgoglio.
Esatto, grandissimo, anche perché tu lo hai detto, si portano avanti due battaglie, no? Che sembra quasi una colpa in più, no? Sei donna e in carcere sembra di più, non si sa
È
perché, no? È
sbagliato, la donna non deve
sbagliato.
sbagliare, non
Sì,
può
esatto.
sbagliare. Non siamo ipocriti, poi andiamo, facciamo, insomma, ognuno le nostre battaglie, però non possiamo negare che a livello culturale, anch'io che faccio questo lavoro, non posso negare che mi fa sempre un po' più effetto sentire che un ragazzo c'ha la madre detenuta rispetto al padre, eppure porto avanti questa battaglia, quindi è qualcosa che è radicato proprio nel nostro DNA e per questo ci dobbiamo lavorare di più.
Certo, assolutamente, sono barriere da abbattere sicuramente, no? Anche per questo, poi fai quello che fai, siamo qua a parlarne. Noi con la radio, ecco, nel nostro piccolo appunto abbiamo voluto anche dare questa voce, perché è quello che io faccio nella trasmissione, cerco di mettere un po' in luce le cose, le situazioni, le persone che luce non hanno, ecco, quantomeno poca. Quindi è questo che uno prova a fare. E
Ed è
infatti,
grande perché ogni seme è importante, secondo me.
credo sia importante. Magari la prossima volta, poi, se sarà possibile, con anche una o più delle tue attrici,
Ma
magari riusciamo a
certo.
fare un qualcosa, così anche per chi ascolta. E una cosa che io leggevo, sempre poi per andarcene un po' anche sul discorso delle carceri e tutto, leggevo anche che tu sei comunque una delle prime, o non so se la prima, addirittura regista a instaurare e realizzare laboratori e spettacoli, no? Con le detenute, cioè
No,
nelle
allora io sono
situazioni di
stata
alta
la prima,
sicurezza, dico.
nel senso, a Rebibbia Femminile, io parlo del carcere dove io sono andata, che Rebibbia Femminile è un carcere particolarmente importante perché è il carcere femminile più grande d'Europa. E sono stata la prima a fare un laboratorio nella sezione alta sicurezza. Quella è stata una prima volta importante perché in quel carcere non c'era mai stata nell'alta sicurezza un laboratorio, ma ancora di più mai c'era stato l'incontro di questa sezione con la società civile. Invece, facendo uno spettacolo teatrale, abbiamo creato questo incontro ed è stato importante, ma è stato possibile perché c'era una direzione illuminata che ha creato un precedente importante. Crea precedenti importanti perché è vero che le organizzazioni delle carceri cambiano a seconda dei venti, quindi a seconda delle stagioni politiche e così via. Però creare dei precedenti permette di avere poi dei punti a cui appigliarsi nel tempo, come sempre quella stessa direzione mi permise di far entrare un'attrice che era uscita libera 10 giorni prima di andare in scena ed era disperata perché era contenta di uscire, ma non poteva stare in scena. Quindi ha chiesto di poter tornare in carcere. Non era mai successo a Rebibbia Femminile. È stata. Dirlo sembra semplice, ma farlo prevede tutta una serie di richieste, anche di prese in carico di responsabilità che non sono scontate. Ed è stata la prima volta che una donna, ex detenuta, rientrava in carcere non per aver commesso un reato, ma per fare cultura.
Wow, questa è da film, diciamo, tu che sei regista.
Io lo racconto perché, non per dire quanto siamo brave, ma per dire si può fare.
Sì, no,
Si può.
infatti, assolutamente si può. E anche per far capire, no, con questa chiacchierata un po' di più, sia di te che delle attrici, nel senso, a te com'è venuta? Cioè, hai conosciuto questo mondo, già sapevi, non ne sapevi niente, perché poi, sai, ognuno ha la sua specifica, no, il ramo, diciamo, che a livello sociale, diciamo, per chi è più predisposto si sceglie, ma questo ramo era complicato, sicuramente. Come è avvenuta ecco, questo incontro, sicuramente.
Guarda, io in questi, perché sono 10 anni che lavoro con le donne, ma 15 anni che lavoro nelle carceri, perché vengo da un'esperienza maschile, e io in questi 15 anni ho cercato il perché. Lavorare in carcere è complicatissimo, a livello pratico, a livello emotivo e a livello economico, perché vivere di questo è complesso e va detto, anche perché, insomma, i risultati che si ottengono col teatro in carcere in Italia sono studiati in vari paesi del mondo, perché siamo quelli con la recidiva minore, c'è tutto un altro tema che poi, se ci sarà tempo, possiamo approfondire. E in questi 15 anni io mi sono fatta 1.000 domande. E le risposte sono, insomma, cambiate nel tempo, anche perché poi devi andare a cercare anche negli angoli nascosti delle tue storie personali per capire perché sei attratta da quel mondo, che cosa risuona in te. Perché qualche cosa c'è, no? Che ci porta nella nostra vita a voler fare la radio, raccontare gli invisibili, voler fare mille altre cose. Quindi devi andare sempre a cercare dove non vorresti. E le risposte sono cambiate nel tempo, o meglio, hanno preso luce alcune. Sicuramente c'è questo desiderio di verità. E io sono quasi ossessionata dalla verità. e anche dal prezzo che bisogna pagare. E il carcere è un luogo di verità. Forse è uno dei motivi per cui è così doloroso. E lì a livello artistico è straordinario, perché proprio sei costretto a scendere nella verità, ma anche nella tua verità. E poi da un senso legato proprio all'ingiustizia sociale. Sono cresciuta in una famiglia dove fin da ragazzina c'è stata molta attenzione all'ingiustizia sociale, all'osservare le ingiustizie, a capire che purtroppo non c'è le stesse possibilità per tutti. E lì, secondo me, tutto questo è concentrato all'ennesima potenza. Forse questa, quando sono arrivata al maschile, vedere che esisteva un carcere nel carcere, che era quello delle donne, mi ha portato a voler andare lì perché mi sembrava l'ingiustizia delle ingiustizie. Finché poi l'anno scorso non ho lavorato nel reparto transgender e ho detto: ok, allora esiste il carcere nel carcere del carcere. Quindi scopri sempre che il pozzo non ha fondo.
No. Ricordiamo per chi si collegasse in questo momento che siamo con Francesca Tricarico, ideatrice e responsabile del progetto Le Donne del Muro Alto, che si occupa appunto di teatro nelle carceri femminili per l'associazione con l'associazione Per Ananke. Per questo lo ricordiamo appunto per chi si collegasse adesso. Mi ha appena detto Francesca appunto che poi esistono tantissimi substrati, eravamo arrivati appunto dai maschietti alle femminucce, adesso sei transgender, quindi nelle carceri poi viviamo diciamo dei momenti lunghissimi che anche a noi dovrebbero colpire un po' fuori, no? Invece c'è questo distacco, diciamo, tra la vita che avviene fuori e quella dentro. E tu sei una di quelle persone che cerca di sicuramente, no, un attimino riavvicinare questi due mondi e contribuire al fatto del ritorno poi alla vita, no? Vera, cioè la vita nel senso dove poi ci sono tutte le altre cose, emozioni, lavoro, teatro, dove c'è tutto, famiglia. Questo riassottigliare, diciamo, la distanza, a volte pesa, cioè nel senso da
Allora,
quello che abbiamo
io
intorno, ecco.
mi permetto, scusami
Vai,
Stefano,
vai,
però,
scherzo.
che la vita vera, è nel carcere. perché non è una sospensione, è una sospensione della quotidianità per entrare in un'altra quotidianità.
Anzi,
Anzi,
grazie
quello
per
che...
dirlo. Grazie per dirlo, così almeno.
No, scusami, però mi
No,
viene
no,
naturale perché ormai mi
fai
ce l'ho proprio
benissimo,
nel sangue dopo questi 15 anni.
guarda.
È una sospensione della quotidianità e lì viene vissuto tutto all'ennesima potenza perché è concentrato. Ed
Ok.
è anche un'occasione importante per osservare, cioè osservare il carcere vuol dire osservare noi come singoli, ma anche osservare noi come società. E per questo, secondo me, l'incontro, quello che dicevi tu, di assottigliare questa distanza, è importante perché è importantissimo il lavoro che fai sulle persone che sono in carcere, sui detenuti, sulle detenute, ed è vitale, eccetera. Ma ancora più importante è il lavoro che tu puoi fare con la società esterna, perché la società esterna ha un'occasione unica di guardarsi allo specchio, ma di guardarsi allo specchio con la lente di ingrandimento del carcere e con la lente di ingrandimento del teatro. Abbiamo una lente su una lente e veramente ci possiamo osservare al microscopio. Perché la rabbia, la gioia che tu osservi in carcere, anche noi all'esterno provi rabbia e gioia, solo che lì è amplificata. Noi abbiamo fatto uno spettacolo che parlava dei pericoli dell'amore, nell'alta
Ok.
sicurezza, un Amleto al femminile che raccontava Amleta, per raccontare che cosa vuol dire essere la figlia di un boss, la sorella, la moglie. E protette dalla storia, cioè Amleto parla Shakespeare, abbiamo riscritto Shakespeare, però hai una sorta di armatura che ti permette di raccontare l'irraccontabile. Però quei pericoli dell'amore di quelle famiglie sono espressi all'ennesima potenza, ma chi nella vita non ha vissuto i pericoli dell'amore familiare? Tu dici che cosa fa, come fa? È faticoso? Sì, è faticoso ed è doloroso. È doloroso perché perché tu vedi che siamo un unico mondo, però vedi le resistenze, i muri che si creano e questi muri creano ancora più danno. Questo è una roba grande, forte. Le donne che escono l'idea di lavorare con le donne all'esterno nasce dalle telefonate, dalle lettere, dalle mail che io negli anni ricevevo una volta uscite queste ragazze, qualcuna che ti scrive e ti dice: Avrà. Io ho fatto tutto sto viaggio in carcere, ho studiato, mi sono disintossicata. Fuori nessuno mi affitta una casa, nessuno mi dà un lavoro. Io torno ai giardinetti e ti piange il cuore perché poi le vedi rientrare e non c'è stata neanche una possibilità. Non per tutte, per esempio, le donne che lavorano con me, una addirittura ha trovato lavoro in carcere e dal carcere all'esterno e ha cominciato, insomma, un'attività di lavoro che la gratifica. Però è sempre un numero esiguo rispetto invece a quello che si crea. A volte mi sento dire, allora devo fare un reato per andare a lavorare o per cambiare la mia vita, senza capire che se non si offre una possibilità a queste persone ritornano a delinquere. E poi il danno è per tutti.
Eh sì, assolutamente. Anche perché io
Perché quando non
credo.
hai, quando hai
Vai, vai.
necessità, hai il bisogno, cioè tante sono le persone che io incontro. Contro in carcere, non tutte, ma tante sono mosse dal bisogno, oppure fanno avanti e indietro da situazioni di disagio, vengono da situazioni di violenza. Quasi tutte le donne con cui lavoro hanno subito violenza fisica, violenza psicologica, abusi sessuali, storie importanti.
Sì, non è neanche semplicissimo, no? Poi poter raccontare in maniera consona, no? Certe situazioni, perché anche dal lato comunicativo, no? Appunto di chi fa radio come me o televisione, no? O cose simili, si cerca sempre un po' la storia della favoletta, tanto per farla breve, no? La persona che ha sofferto, poi si è guadagnata tutto perché bisogna guadagnarsi tutto, uscire, diventare la più grande, no? Cioè, ci sono tante invece storie, voglio dire, nei colori dell'arcobaleno, no? Che cambiano, ecco, ci sono tante sfaccettature. Non è sempre la ricerca della favoletta, ma una cosa però sicuramente che può far, non ti dico sperare, ma guardare un po' più le persone con una, diciamo, filosofia diversa, ecco, da fuori a dentro le carceri, è che poi però esiste il cambiamento, nel senso che non è che una volta che ho sbagliato, poi devo sbagliare per sempre, quello quantomeno è vero, no? E persone come te, tante attività che si svolgono nelle carceri, quello però è veramente fondamentale per il recupero, no? Sicuramente di una Socialità normale, decente, perché tante vengono da tante persone, sia maschi che femmine che bambini, vengono da situazioni sociali veramente molto difficili, no? Anche per questo ci ritroviamo, poi si ritrovano a delinquere. Però dico, poi l'importante non essere abbandonati, no? Sicuramente, in tante maniere diverse. Tu che ne pensi?
L'articolo 27 della nostra Costituzione dice che il carcere non è punitivo. L'hanno scritto i padri costituenti che in carcere ci sono stati, avevano
Infatti.
ben idea di quello che fosse il
Infatti.
carcere e di come potesse essere utile o non utile alla società. Poi ci sono dei venti che ci raccontano che è punitivo. Butto le chiavi. Butto le
Sì.
chiavi, che vuol dire? Le chiavi non le possiamo buttare. Uno per legge non le puoi buttare, quindi già stai dicendo una cretinata. Dire che fai un carcere punitivo vuol dire che non dai alle persone che stanno lì delle occasioni per fare un percorso di cambiamento. Quando escono è peggio di prima, le carceri sono sovraffollate, costano. Avete idea di quanto costa quella macchina? Ha un costo incredibile. E allora non sarebbe meglio investire affinché non ci sia la recidiva? Chi non fa attività in carcere ha una recidiva del 70%, chi fa attività mi sembra del 40%, non sono certo, lo devo rivedere, chi fa
Ok.
teatro del 6%.
Wow.
Allora vorrà dire qualcosa se si fanno le attività, c'è cioè una recidiva che diminuisce così tanto? Quanto risparmiamo noi? E poi è una cosa vergognosa perché il carcere prevede che vengano fatte delle attività che possano dare alle persone recluse una possibilità di cambiamento. Ma chi le paga queste attività? Il Ministero della Giustizia non ha dei fondi, eh? Noi ce li cerchiamo da soli. E
Ok, no,
non aggiungo
perché
altro.
esatto.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza. fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Artista alla vista su Radio Città Aperta con due ospiti, neanche a dirlo, super speciali. Si tratta di Saverio Tommasi e Francesco Malavolta. Ciao a tutte e due, prima di tutto.
Ciao Stefano.
Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno ad entrambe, e con l'occasione anche di farci una chiacchierata, perché è in uscita il 30 maggio il loro libro, ossia con la scrittura e il racconto di Saverio Tommasi e le foto di Francesco Malavolta, il libro dal titolo Troppo Neri, edito dalla Feltrinelli. E siamo qua.
Siamo confermiamo, qua. È andata proprio così.
Eccolo.
Eccolo, lo possiamo vedere qua in video, già con la copertina e tutto, molto significativa. Già questo possiamo dirlo anche per gli ascoltatori, diciamo, la copertina fa intuire abbastanza del libro, giusto?
Francesco, ma ti è arrivato il libro? Ci è trasferito poi la Feltrinelli? Oggi ti è arrivato, perché non gli era arrivato a Francesco, ah, ed no, è andato a elemosinarne una copia in una libreria. E si è impietosita e te l'ha regalato.
Me l'hanno anche regalato. Loro mi hanno guardato male, perché sono arrivato abbastanza affannato, ero in chiusura, gli ho detto, è arrivato troppo. Neri, mi hanno guardato male, mi hanno detto un attimo, gli ho detto uscirà domani, però sai, sono uno degli autori, ci sono pietosi, e mi hanno dato il libro, e quando ho chiesto poi di pagarlo, mi hanno detto no, è un nostro regalo, anzi se passi anche domani ci firmi un po' di copia. Allora c'erano un po' di persone che stavano pagando, mi guardavano, ma chi è? Cioè, mi sono alzato di 10 centimetri.
Comunque non ti è arrivato ancora per posto dalla casa editrice.
Bene, no, ancora bene, no, bene. Ci sarà stato un errore di indirizzo.
Però visto, dall'errore è venuta fuori questa bella storia di tu in libreria. No, mi è piaciuta molto ieri quando me l'hai raccontata. Vorrei riascoltarla.
Sì, molto interessante. Poi naturalmente per loro comunque immagino anche togliere un libro dalla vendita, credo che potevamo sicuramente farlo, è stato un gesto molto carino.
Sì, 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 ovviamente non credo lo abbiano pagato loro, ecco, lo toglieranno da quel cumulo sì. Vendite. Sì, sì, sì.
Succede bene, anche bene. Questo, no?
Soprattutto questo.
Esattamente. Senti, e con questa bella storia, intanto grazie anche per averla tirata fuori, perché sicuramente anche un sorriso gli ascoltatori se lo faranno con questa aneddoto. Però adesso andiamo, no, sulla storia, sicuramente, magari iniziando così da Saverio. L'idea della scrittura di questo libro, Saverio, nel senso, possiamo capirlo, no, che lo sto rivedendo adesso appunto tramite Saverio in video, con la copertina, dicevamo prima, comunque insomma abbastanza significativa. E da dove nasce, ecco, questa idea?
Il libro nasce dalla vita stessa. Sono 20 anni che in varie forme, varie modalità raccontiamo l'emigrazione, le immigrazioni forzate, nel senso che la tipologia di viaggi che raccontiamo, Francesco Malavolta con le foto, io con le parole, non sono viaggi scelti, non sono viaggi, cioè sono viaggi scelti, ma non dati dal piacere, cioè date dall'urgenza, della necessità del salvataggio, cioè di mettersi in salvo da dove si parte. Perciò sono le scelte di chi non ha visto un'altra possibilità di scelta di fronte a sé. È una scelta, diciamo, condizionata da altri, per questo parlavo di scelte forzate. E questo libro, Troppo Neri, racconta con una lunga narrazione l'esigenza di oltrepassare le frontiere, che siano quelle di filo spinato, che siano le alte barriere con gli spunzoni in cima, che siano quelle date dall'acqua del Mar Mediterraneo, però tutta una serie di frontiere, la necessità di fare quello che l'uomo fa da quando è su questa terra, cioè cercare di sopravvivere migliorando le proprie condizioni. Perciò nulla di incredibile dal punto di vista umano. Quello che per me rimane credibile perché accade, ma incredibile dal punto di vista del sentire, è per molti l'esigenza che sentono del respingimento, cioè per me sono i respingimenti umanamente inaccettabili ed è lì che si prova a intrecciare la storia del libro con alcune delle storie dei protagonisti. Non è un libro a pezzettini, cioè la caratteristica di questo libro rispetto a tutti i viaggi fatti è che si tratta di una grande narrazione, di un lungo racconto, anche se mi posso permettere, bello. Cioè, non è un racconto di fustigazione, altri sono stati i fustigati. Questo è un racconto che dà respiro, perché fino a che le persone provano a cercare qualcosa di migliore rispetto al loro esistente, secondo me lì ci sta la bellezza, cioè da quei pori esce la possibilità di farcela. Cioè, dalle porte socchiuse, dalle finestre semiaperte, dalle barriere divelte, che esce l'aria del poter essere ancora vivi e di non subire semplicemente all'interno di questo
Certo.
mondo, ma di provare a scegliere. Ecco, è un libro di scelta, anche il libro sceglie da che parte stare e lo fa con una narrazione che prova a viaggiare a braccetto fra le parole e le immagini.
Ok, appunto, immagini, come già abbiamo detto, di Francesco, ma la volta a quale faccio riferimento per la prossima domanda, Francesco, raccontato dalle tue foto. Per chi non lo sapesse, comunque Francesco è un fotografo, possiamo chiamarti freelance, no? Però sempre molto impegnato, ecco, nel racconto dei flussi migratori, perlomeno nei confini europei, tra l'Europa e appunto altri continenti. E quindi, Francesco, quelle tue foto, quei tuoi viaggi sono là dentro a quel libro con Saverio. Tu cosa ci puoi dire di questa collaborazione e da dove nasce anche per te con questo libro?
Beh, parte sicuramente da una fratellanza sia umana che di lavoro, giornalistica. Io mi rifaccio su due termini che ha utilizzato Saverio in precedenza. Quello parlava di finestre. Per me, ecco, la fotografia sono delle finestre. Più finestre abbiamo sul mondo, più finestre aperte abbiamo sul mondo, più conosciamo esattamente cosa succede. Più quelle finestre vengono chiuse o qualcuno prova a chiudere, meno c'è democrazia e libertà. E E con la mia fotografia, che è quella legata soprattutto alle persone che si spostano, naturalmente io mi sono schierato, mi sono messo dalla parte giusta di questo mondo, quello della difesa dei diritti e dei diritti. Ecco, attraverso quelle fotografie che sono troppo neri, ma nelle mie fotografie cerco di raccontare, anche se eticamente noi giornalisti dovremmo raccontare i fatti. Ma poi alla fine, come non possiamo essere empatici verso situazioni dove comunque l'unica cosa che è da fare è quella di allungare una mano per la persona che comunque dall'altra parte ha necessità. Il racconto che abbiamo fatto attraverso le fotografie e le parole è quello di raccontare. Cercare di uscire anche da quella narrazione tossica che comunque vede un po' il fenomeno migratorio, soprattutto negli ultimi anni, allarmistico, emergenziale, numerico e lontano dalle storie. Questo è un libro diverso. Non perché l'ha scritto Saverio, che stimo, ma perché all'interno di questo libro c'è veramente tanto.
Ok, sì, è chiarissimo, diciamo, anche lo step, no, che è stato fatto nel volerlo poi raccontare, no, questo percorso delle vostre anche singole storie dalla parte di Saverio e per tutto quello che ha fatto, no, nei suoi racconti sempre ben documentati, nei tuoi racconti attraverso le immagini. Questo secondo me, no, è anche potersi mettere insieme e volerlo mettere alla luce insieme, no, un po' anche le vostre storie che si incrociano e che danno alla luce questo libro, appunto, Troppo Neri.
Le nostre sono delle storie che si incrociano perché comunque c'è una forte resistenza possiamo dire, difendere gli altri, difendere i diritti, e i diritti difesi per tutte e tutti saranno i diritti per tutti e tutti. Non possiamo assolutamente pensare che una volta acquisiti sono là, magari una mattina ci svegliamo e quei diritti che noi comunque abbiamo perché qualcuno ha combattuto per noi potremmo perderli. Quindi per me questo lavoro di documentazione non è solo un lavoro, quindi raccontare i volti o i non
Certo.
volti che sono all'interno del libro, ma è proprio quello di difendere soprattutto i diritti di chi li ha perso, di chi li cerca.
Esattamente. E Saverio, con lui appunto, no, possiamo anche testimoniare con te, Saverio, anche l'importanza appunto quello del territorio, no, vicino, anche nazionale, cioè occuparsi di tutti, no? No, con Ship Italia, diciamo, abbiamo un ottimo esempio, no, di ciò che fai anche tu con il vicino prossimo. Ma è ugualmente importante anche la persona, appunto, a noi più sconosciuta, più lontana, cioè avvicinarci, no?
Io sostanzialmente non credo che i chilometri, le manciate di chilometri possano fare la differenza.
Meno
Alla
male.
fine si stringe tutto a questo.
Esatto.
Sì, non, cioè, è proprio una questione che mi è avulsa, cioè non so, non saprei come fare altrimenti nel considerare in chilometri importanti, ma perché? Cioè, in base a cosa qualche chilometro rappresenta una differenza che porta qualcuno ad essere considerato superiore e qualcun altro meritevole solo del respingimento? Perché le vite viste da vicino poi si somigliano moltissimo, ognuna nella sua spettacolare differenza, ognuna col suo zainetto di difficoltà, talvolta macigni dentro, però sono tutte quante vite. Sì, insomma, mi è anche difficile a me spiegare il perché sento questa volontà, diciamo, di condivisione, però poi molto parte da lì, parte dal credere nella possibilità rivoluzionaria delle parole, cioè le parole ci danno questo potere incredibile, che è il potere di riuscire a parlare con le persone, cioè quando ci mancano le parole, ci manca la comunicazione, ci manca la possibilità di instaurare un dialogo, ci manca la possibilità di salvarsi. reciprocamente. E allora è questo che anche dà un libro, che non è un libro sociologico, cioè proprio un libro di narrazione, esce in varia con Feltrinelli, e di fotografia, dove la fotografia è essa stessa narrazione, non è appendice, non è accompagnamento, è un'altra metodologia di narrazione delle stesse storie, della stessa grande storia, perché poi è una storia unica. Cioè la differenza in questi 20 anni, diciamo, di lavoro sulle migrazioni, è che questa volta abbiamo provato a dare una narrazione unica, cioè a provare a stare da una parte un po' più alta, ma non perché superiori, solo per aumentare la possibilità di vedere quello che era già intuibile, che già avevamo intuito stando invece nella polvere. E sì, e io credo proprio nelle parole, le parole ci salvano. Quando non troviamo una parola, anche una parola sciocca all'interno di un discorso, e ci blocchiamo, no? Dice: ma dai, ma come si dice? Dai Stefano, ma com'era quella cosa? Come viene? E poi quando finalmente questa parola ci giunge in testa, ci sentiamo più liberi, perché alla fine abbiamo trovato una parola, una sola, però noi volevamo quella parola lì. Quanto sono importanti le parole? Nessuna buona rivoluzione parte dal silenzio, dall'assenza di parole. Tutte partono da un sacco di parole ben mescolate da tenersi in tasca. E allora sì, è quello che provo a dare con il libro e con le mie parole, che poi sono anche la stessa cosa delle immagini, perché le immagini a noi esseri umani che cosa rimandano in mente? Rimandano altre parole, rimandano altri racconti. Ecco, questo proviamo a tenere insieme, questa tipologia, certo, di narrazione. La polvere e il complessivo.
Infatti è riunirle, no? Adesso rivolgendoci a Francesco, è riunirle, no? Queste due, diciamo, riuscirle a farle diventare un po' una cosa sola per riuscirle a spiegare. E tu, Francesco, invece con le immagini, diciamo, hai scelto di farlo anche, credo, comunque attraverso, no, la propria missione, no? Che sia poi nella vita, ma anche stando, come si dice, per far capire agli ascoltatori, qua possiamo vedere intanto Saverio che sta mostrando le bellissime foto di Francesco Malavolta, hai scelto anche di stare sul territorio, sui posti, di fare i viaggi, no, con appunto persone, no, con questi esseri umani che attraversano delle difficoltà molto elevate. Stando là e potendo vedere, no, quello che succede, tu, ecco, dirti ti sei fatto un'idea ovviamente è riduttivo, ma cosa hai potuto imparare sicuramente da questo, ecco, quantomeno per farci avvicinare un po' agli ascoltatori?
Beh, sicuramente è una grande lezione di vita. Credo che le storie delle persone che ho incontrato e quindi le fotografie mi portano sempre a una domanda, come, perché questa grandissima differenza sociale nel mondo? Allo stesso tempo, mettendomi dall'altra parte, avrei fatto la stessa, mi faccio sempre la domanda, ma avrei fatto anch'io lo stesso viaggio? Avrei tentato anch'io? Assolutamente sì, mi rispondo ogni volta sì, perché Saverio parlava di polvere poco fa. In uno dei paesi dove sono stato, che è il Burkina Faso, la polvere era, diciamo, la parte, l'elemento fondamentale in quel mio viaggio, fondamentale perché comunque la trovavo ovunque, ed era polvere soprattutto su questi bambini di 10, 11 anni, 12 anni che si calavano all'interno di questi buchi scavati fino a 20 metri per cercare dell'oro per pochissimi dollari. Ne è stato chiesto di scendere anche giù. E ritorno alla tua domanda: un fotografo, un giornalista, comunque un lavoratore dell'informazione deve andare nei luoghi per parlarne, non basta la propria opinione, è importante la conoscenza, è importante anche andare in quei luoghi anche quando di quei luoghi non se ne parla. E io ho deciso quindi in quel viaggio di scendere in quel buco. E già dopo 20 minuti avevo i polmoni pieni di quella polvere. Questi ragazzini invece lì per tantissime ore, per 3-4 dollari. Allora poi mi rifaccio altre domande. Ma un ragazzino che ha vissuto 5, 6, 7 anni, parliamo del Burkina Faso come uno dei paesi più poveri al mondo, dove l'aspettativa di vita è quasi inesistente. dopo aver lavorato in emergenza e magari dopo che gli è passato uno smartphone del cugino, del fratello, che sono telefoni che a volte non superano neanche i $30, che sembrano un po' i nostri cellulari da 1000 euro, ma in realtà sono rigenerati, e con un po' di wifi, quei ragazzini, perché poi c'è un algoritmo molto strano nei social ed è molto interessante, il povero non vede solo cose da poveri, il ricco non vede solo cose da ricchi, quindi quel ragazzo povero, nel senso che comunque per la sua situazione di vita ha e osserva che un suo coetaneo si trova a Berlino, a Milano, a Los Angeles, che magari non è neanche la vita, ma vede un po' la grande differenza. Avrà anche il diritto di almeno di tentare di provarci per una vita migliore. E quindi naturalmente da lì nasce una parte del viaggio. Poi i viaggi si consumano per decine e decine di motivi, i conflitti, ne abbiamo circa 200 aperti nel mondo, i cambiamenti climatici, la crisi climatica, la mancanza di diritti, l'accesso al cibo, l'accesso all'acqua, si pensa che l'Italia come paese o l'Europa sia il luogo dove tutti quelli che scappano cercano rifugio, che non sarebbe comunque un errore, ma i numeri smentiscono tutto. Calcolare che lo scorso anno in Europa via mare e via terra sono arrivati poco più di 300.000 persone e nel mondo intero per vari motivi si sono mosse 120 milioni di persone, ci fa capire che comunque anche i numeri non raccontano quella verità che spesso ci viene portata dalla tossicità narrativa dell'immigrazione negli ultimi anni.
Certo, assolutamente, anche perché è veramente tossica, perché ci viene occultato anche alla presenza, no, dei più, quelli che magari ascoltano un po' fugacemente anche le notizie, non traspare poi tutto questo lato comunque, no, umano e con tutte le difficoltà sicuramente del caso. E appunto, Saverio, ti volevo dire, con questo stato sociale in cui nei mille stati sociali in cui viviamo, è anche una componente, quella che diceva Francesco, di poter vedere altre situazioni, appunto l'amico, il cugino con un telefono, o comunque, cioè, si crea anche il povero che non è povero, poi lo diventa, e quindi si crea un miscuglio strano anche negli stati sociali, a prescindere da chi parte e da chi arriva, poi, no? In questa epoca.
Sì, ma è bene che uno possa vedere. Spesso la questione viene detta è perché vedono il mondo, gli appare ricco e allora poi fanno i viaggi. Invece bisogna spiegargli che in realtà anche qui non c'è lavoro, non partite, c'è tutta questa retorica. No, io sono proprio contento che loro possano vedere un pezzettino di quello che accade fuori. Cioè cos'è? Cioè, soltanto noi possiamo, quando abbiamo voglia, provare a guardarli come fossimo allo zoo, oppure guardarli per sentirsi un po' più fortunati, come quando l'abilismo, no? Come quando uno guarda una persona con disabilità, e dice: ah, guarda, mi sento un po' meglio, io sai che non ho quella disabilità, lui poverino, ma io. E al tempo stesso poi magari vorremmo negare, e così succede, tutta una serie di diritti e di possibilità e anche solo di visione, perché chissà che cosa pensa poi se ci vede stare meglio. Magari gli prende voglia, alla persona, non so, in carrozzina, di non avere più scalini a giro, e a quell'altro, guarda un po', gli verrebbe voglia di non far più la fame. Cioè, ma guarda un po', che
Guarda
fastidio,
che cosa
cerchiamo,
strana,
se,
no?
ma e allora era tutte, no, ma l'avete sentita, no, la Meloni, no, che dice, bisogna spiegarglielo allora, bisogna spiegarglielo che mica è tutto rose e tutto quanto fiori, che si sta male, qui, e perciò resta dove stai ancora peggio, perché questa è
Dal succo.
è il finale. Perciò il poter vedere, cioè, è tutta una possibilità di cambiare la prospettiva, quella che viene, diciamo, fornita dal libro da Troppo Neri, tramite non un insegnamento pedagogico, cioè, credo sia d'accordo anche Francesco, insomma, non abbiamo mai parlato direttamente, ma non è un libro di pedagogia che ti vuole insegnare come rapportarsi con quelli che sono neri o considerati troppo neri. Cioè, è un libro di narrazione, ma come in tutti i racconti, anche quando lo sottaci, c'è sempre un messaggio, cioè io sono contrario al mandare messaggi, cioè io non scrivo per mandare messaggi, cioè non è questo, non faccio video per mandare messaggi,
Certo.
però quando la storia è forte, quando la storia emerge, cioè è la storia stessa che prende una posizione all'interno della storia, quella più grande, la S maiuscola, non c'è assolutamente bisogno che io mandi messaggi, io non mando nessun messaggio, io apro lo spazio alla storia e poi la storia si conquista il suo posto all'interno.
Credo sia una componente fondamentale, per il vero. No? Vero racconto che poi si vuole far trasparire alle persone, no? Perlomeno. Non so, Francesco, anche che ne pensa di quello che ha detto Saverio su questo argomento.
Concordo, assolutamente sì. E io lo faccio attraverso le foto, poi racconto delle
Certo.
storie e con le storie attraverso le immagini cerco un po' di aprire, dovrebbero aprire le coscienze perché
Direi.
sì.
Io ti seguo sui vari canali, ti ho, diciamo, un po' scoperto così, no? Anche così sui social, e già vederlo come primo impatto, già all'inizio, comunque è un impatto vero che non ti può lasciare indifferente. Se poi una persona vuole approfondire e continuare questo tipo di viaggio, allora lì si apre sicuramente, si aprono, no? Mille mondi, sicuramente.
Io credo che, come diceva Saverio e come ripeto spessissimo, noi utilizziamo parole o nel mio caso delle foto per cercare un po' di arrivare alle persone portando delle informazioni, la conoscenza. Proprio sul problema migratorio, ma questo un po' su quasi gran parte oramai degli argomenti negli ultimi anni, per via anche della bolla che si crea sui social, dove tutti, per fortuna, magari hanno la possibilità di scrivere, di dire la propria. Spesso si interviene con le proprie opinioni. Basta vedere quello che negli ultimi anni sotto qualsiasi post si può leggere su una donna che magari non ce l'ha fatta, su una barca capovolta, su un recinto di filo spinato che si alza, fa male. Questo male che naturalmente vivo sulla mia pelle, perché naturalmente ti porta un po' anche a farti una domanda, chi me la fa fare? Perché se poi le politiche, quelle internazionali, piuttosto che aprire porti e confini, non fanno altro che alzare barricate, costruire muri, che sono tantissimi quelli nuovi nel nostro continente, vecchio continente, o cercare di impedire di amare per far arrivare delle persone. Questa cosa ti distrugge un po', allo stesso tempo diventa benzina per andare in quei luoghi, fotografare, cercare quelle storie, far in modo che quelle storie possano arrivare. Infatti, una delle cose che faccio un po' da qualche anno, non fermarmi solo nella parte emergenziale. Emergenziale significa il viaggio, che anche lì, attenzione all'utilizzo della parola come usano spessissimo emergenza migrazione, no, perché quelle persone che sono andate via 4-5 anni prima da paesi come l'Afghanistan, dalla Siria, dal Centro Africa ed altri paesi, che hanno vissuto l'inferno a casa loro e poi durante il viaggio, quando sono salvati o quando approdano all'interno di un porto sicuro, quando comunque superano un confine per entrare in un paese per richiedere asilo, per loro è la fine dell'emergenza, non è l'emergenza, è la fine
Certo.
dell'emergenza perché in quel momento sanno che probabilmente con tante difficoltà gli verrà data una nuova possibilità di vita. Lì stanno,
Sì.
diciamo, l'alter ego con le stesse parole. Io spero di continuare a raccontare le persone sempre. Mi auguro in realtà di non raccontarle in maniera bisognosa, ma quello che è una previsione futura e non soltanto per quanto riguarda i conflitti, poco fa parlavamo della crisi climatica, soltanto dall'area colpita dal Pakistan e Bangladesh. Per quanto riguarda le alluvioni dello scorso anno, saranno milioni le persone in fuga. Ma senza andare comunque adesso in paesi esterni, andando comunque nella nostra Romagna, le persone che comunque sono rimaste senza case sono dei profughi, sono degli sfollati interni e che in un paese civile non solo hanno assistenza dalla società civile, dai governi, ma anche dagli esterni. Dovremmo un po' entrare e capire anche le dinamiche di chi arriva, perché come il clima così conflitto non risparmia nessuno. E questo è l'esempio di cosa significa essere degli sfollati interni o degli sfollati.
Assolutamente, Saverio. Certo, dimmi,
Vi
dimmi.
posso leggere il pezzetto finale, perché c'è la quarta di copertina, che secondo me ha molto a che vedere con quello che stava dicendo ora Francesco, cioè sul riconoscere anche qui intorno. Non si accoglie per religione, credo, pietà o fede, non si accoglie neanche per convenienza o ragionamento. In fondo non si accoglie neanche perché ne hanno diritto o pensiamo ce l'abbiano. Si accoglie perché sono esseri umani e noi siamo esattamente quella stessa cosa che sono loro. Perché in qualche modo stiamo affogando anche noi, insieme a loro, ogni volta in mezzo al mare.
Sì, direi che si capisce abbastanza, no,
È lo
Francesco?
specchio.
Sì.
Assolutamente sì. Infatti, quella parte finale che ha scritto Saverio che io naturalmente parlavo senza, cioè senza comunque far mente locale, non è altro che lo specchio di quello che dicevamo.
Esatto, esattamente. Ed è la domanda che ti volevo fare, Saverio, questa prima della tua lettura, questa, no? Come congiunge poi quello che dicevamo prima sulla domanda che non esistono chilometri di distanza tra le persone conosciute o sconosciute, un altro simbolo, penso, inequivocabile sia quello appunto del cambiamento climatico. E poi eccolo qua, eccolo in Italia, eccolo in Bangladesh.
Della catastrofe climatica, per renderlo ancora più chiaro, perché se no col
Esattamente.
cambiamento,
Sì,
sai, il cambiamento è una
ancora.
bella parola, sì,
Sì.
si chiama ovviamente climate change, cioè cambiamento climatico, che significa comunque catastrofe, ecco, ricordiamoci, una catastrofe totale. Poi per voler parlare egoisticamente, è una catastrofe che fra i paesi che colpirà di più, che sta colpendo maggiormente di più, c'è l'Italia. Noi partiamo da un clima particolarmente favorevole, perciò ce ne accorgiamo meno, parzialmente ce ne accorgiamo meno, però è uno comunque dei paesi più colpiti. E chissà cosa, cioè no, chissà cosa, cioè lo sappiamo benissimo in realtà, cosa avverrà nel futuro, cioè lo sappiamo proprio bene. E si intreccia con l'emigrazione. Io ricordo fino a qualche anno fa, prendevano in giro diceva sì, ora poi scappano anche perché fa troppo caldo, e ora c'è anche quelli, allora non scappano più dalle guerre, allora scappano perché fa troppo caldo, capito, cercano la temperatura. Oggi, cioè anche in quegli stessi, diciamo, inumani rappresentanti, politici che dicevano queste fregnacce qui con fare accusatorio di presa di giro, quelle frasi lì si sentono già molto meno, perché c'è la percezione che scappino anche da quello, poi mica vogliono accogliere, sempre dicono chiudiamo, però non scherzano più sul fatto scappano per il cambiamento climatico, cioè quello non lo dicono più, perché ormai cioè, è proprio una roba evidente, girano i coglioni sempre averlo visto prima e aver visto che non è stato volutamente, scientemente fatto niente prima.
Certo, assolutamente, anche abbastanza, no? Credo se uno vede le cose, è evidente, perlomeno, si vogliono vedere. Ma questa mancanza invece di empatia totale, perché riandiamo un po' alle radici, perché sennò qua se ci mettiamo a parlare poi dei dettagli con il governo, le cose, no? Ovviamente noi abbiamo la nostra idea, non finiamo più. Però non so voi come la pensate con Francesco, ma invece questa mancanza di empatia, cioè, è sempre dovuta da un qualcosa di calcolato, secondo voi? O per andare un po' più sul leggero, andiamo su una tematica, oppure, cioè, comunque è proprio così, cioè, se uno c'ha il cuore di pietra, c'ha il cuore di pietra e basta. Cioè, non so, o ti diventa col tempo, cioè non so come calcolarla questa, perché è impossibile da evitare, no, Francesco?
È una domanda a cui, cioè, ho difficoltà, a rispondere perché dovrebbe essere scontato comunque, allungare quella mano che all'inizio vi dicevo verso le persone in difficoltà. Molti hanno probabilmente la paura di perdere qualcosa che in realtà non esiste, è quello che probabilmente a monte fa credere un po'. Cercare di mettere l'ultimo o il penultimo contro l'ultimo, quei giochi che spesso naturalmente servono per controllare anche la pancia delle persone. E, io sono convinto, e mi è capitato durante questi lunghi anni, anche durante gli incontri dove racconto le fotografie, che quelle persone che mi accoglievano un po' con le braccia conserte, un po' più dure, davanti a delle foto che raccontavo di bambini che bambine che potevano essere i loro cari, i loro figli, fratelli, sorelle, alla fine sono venuti per darmi la mano e magari credo di aver smosso qualcosa. Ritorniamo al discorso che molti non sono informati, e poi c'è invece una parte di popolazione, adesso non solo in Italia, io lo percepisco ovunque, che invece e nutre un odio proprio all'interno, una frustrazione che non so esattamente da dove nasce, ma che comunque poi riversa verso il prossimo.
Per te, Saverio, invece, come, diciamo, questo punto di vista, ecco, come la vedi un po'? Siamo in chiusura, che qua
Sì,
ovviamente.
la vedo così, esiste una parte, cioè diciamo non bisogna mai perdere la speranza e la fiducia nella parola perché vuol dire avere fiducia nell'umanità. Poi credo che ci sia una parte di totali irrecuperabili dal punto di vista del sentire umano, persone che non ce la fanno, non vogliono, non ci arrivano, un miscuglio. Però io direi di provare ad agire come se non ci fossero. Cioè, io lo so che ci sono, ma facciamo finta di nulla. Aspetta, chi è sto
Arriva un
rumoraccio?
rumore, sì, arriva un rumore. Ecco, credo
Ah,
sia finito.
ok.
Ok.
Era un autobus che stava suonando dietro a Francesco, che
sì,
però non
sì.
si è spostato, non si è spostato, caparbio, e lui continuava a suonare.
Rimane.
Sì, facciamo conto che si possa davvero arrivare a tutti. Io non credo, però mi sono sbagliato altre volte nella vita, mai sui fondamentali. Però magari su questo mi sbaglio e qualcuno di quelli che per me non era, cioè che non, pensavo non ci fosse nulla da fare, invece c'è molto da fare. Magari un cammino di bellezza, magari non gli arrivano i numeri, ma una roba bella la sa riconoscere. Ecco, perciò il tentativo è di provare a fare cose belle.
Siate
Chissà.
ribelli, no? Praticate gentilezza, ma anche la bellezza, diciamo, tanto per non
La
citarci,
bellezza.
ecco.
Perché la bellezza è molto ribelle, molto
Esattamente.
ribelle. Perché ha molto a che fare anche con la specificità di ognuno e di ognuno. È quella la bellezza a cui miro.
Fantastico, guarda, io vi ringrazio tantissimo, siamo in chiusura, ci è rimasto giusto un minutino e allora ricordiamolo di comprarlo, di leggerlo, Troppo Neri, Saverio Tomasi alla scrittura, Francesco Malavolta alla fotografia, stanno mostrando tutti e due, è un libro che va letto, ecco, no? Diciamolo, Feltrinelli Editore, e grazie per quello che fate, per il racconto. A me personalmente, adesso lo dico a fine intervista, per me è tutto necessario e allo stesso tempo meraviglioso quello che fate. Io
Grazie di
l'ho
cuore
detto.
Stefano,
Io l'ho detto.
grazie,
Grazie di cuore.
grazie Stefano,
A
grazie.
Grazie a
Presto
voi.
e noi
Ciao.
Francesco a più tardi. Ciao.
Ciao
Ciao.
ragazzi. Ciao. Piacere stare con Claudio Locatelli, giornalista combattente, il giornalista combattente, come possiamo trovare anche sui vari canali social e tutto. Prima di tutto, ciao Claudio, ecco, così ci anche per chi ascolta.
Ciao, è un piacere essere riuscito ad arrivare ai vostri microfoni qua da Kiev, la capitale ucraina.
Esatto, appunto da Kiev. Iniziamo un momento anche per la presentazione, poi ne parleremo approfondendo subito con Claudio, ma già lo dice un po' tutto, ecco, il giornalista combattente, perché sempre sul live, ne parlavamo prima fuori diretta, sul pezzo, si potrebbe dire, qua a Roma, tra i vari conflitti che ci sono stati passati e presenti, adesso appunto lo troviamo in Ucraina, ma è stato in Siria, è stato anche in Marocco poco tempo fa con l'accaduto che c'è stato del grandissimo terremoto. E allora, combattente, qua lo diciamo da subito, perché è stato anche un guerrigliero, stando dalla parte dei curdi, giusto Claudio? È da là che anche questo nome...
Nasce proprio da lì, è un nome che mi è stato dato in Siria, per cui poi sono diventato conosciuto in quel modo e l'ho tenuto allora. Certo. Viene proprio dall'impegno che scelsi di vita, non c'entra col mio impegno di reportage, fu una scelta di vita. Ognuno di noi è tante cose, si può essere un padre, un operaio, un partigiano, un ingegnere, allo stesso tempo siamo tante cose insieme. Io per un periodo della mia vita sono stato un volontario, un guerrigliero nella rivoluzione del Rojava contro ISIS nella battaglia di Tabqa e Raqqa, che penso sia la città che conosciate di più.
Sì, volevo appunto precisare da subito questo, perché come tu poi hai spiegato, anche il giornalismo, e mi dicevi anche prima fuori intervista, il punto di vista di una persona che è stata, come possiamo spiegare bene per far capire agli ascoltatori, anche chi guarderà il video, il punto di vista di una persona che è stato, no, in prima linea, in una comunque guerriglia, in quello che possiamo chiamare, no, anche in forma piccola, una guerra, ma quindi è indipendente, no? Ma anche c'è un punto di vista diverso, esatto, rispetto a un giornalista classico, ecco, possiamo dire che va sul campo.
Diciamo che quando io vado in reportage, quando cerco di cercare di verificare la realtà, è una cosa che spesso fa parte del mio operato, il verificare la realtà, proprio nei punti che io seguo, e cercare di portarla a voi live in Italia, questo è stato un'anteprima di fatto, riuscire a portare live in zone improbabili dei conflitti e della realtà di conflitto. Qua vado sulle prime linee. In Siria i nostri corpi erano la prima linea, cioè noi eravamo la prima linea, non tutti i giorni. Ogni tot capitava che il nostro battaglione fosse la prima linea, però appunto non vorrei parlare in questo momento di quell'impegno. Sono rimasto vivo, ho ritenuto che miracolosamente, molti amici e amiche non ce l'hanno fatta. Ricordo sempre Lorenzo Orsetti, un valoroso italiano che diede la sua vita nel combattimento contro ISIS nelle nostre unità, gli Pegè. Sono rimasto vivo miracolosamente, quindi ritengo di dover, quasi come una responsabilità, utilizzare quelle competenze e questa possibilità per cercare di contribuire al mondo nel modo migliore, con le competenze che ho, nel modo migliore in cui posso fare. E sicuramente certo, quell'ottica mi permette di vedere i conflitti in maniera anche diversa.
Ecco, tu un'esperienza, però questo non si può negare, ecco, che è quasi decennale, ce l'hai, nel senso che stando sul campo in prima linea, come hai detto tu, come persona o anche come reporter, no, indipendente, ricordiamo Claudio Locatelli, è un'esperienza che ti ha portato anche a vedere i più aspetti, no? I lati sempre anche peggiori, voglio dire, da documentare di una società che comunque, come per questo, no, anche ci stiamo parlando, che tutti abbiamo voglia un po' di raccontare anche per cambiarla, no? Quindi, non lo so, te che viene in mente dopo tutti questi aspetti comunque guerriglieri e di difficoltà, come l'hai vista, da dove ti è nata la passione anche per raccontarlo tutto questo, perché comunque ci vuole fegato, come si dice, stare sempre là non è facile, ecco.
No, chiaro, però il discorso per me è forse più banale, o può sembrare più banale. Uh-huh. Per me il discorso è: se vuoi fare qualcosa che serve e che cambia, devi accettare un determinato grado di rischio. Ovviamente con le dovute accortezze, competenze, quella professionalità, tutto quello che serve, ma quel grado di rischio va accettato. Il coraggio fa parte di ciò che serve per cambiare le cose. Esempio molto pratico in generale, di fuori del reportage, del giornalismo, dell'informazione. Certo. Vale per tutto. Immaginate voi ascoltatori che ci state sentendo e seguendo. Voi avete un amico. Questo amico magari lavora con voi. Sul posto di lavoro voi venite discriminati per qualche ragione. Quindi subito un'ingiustizia. Qua siamo a livelli enormi, un'ingiustizia come una guerra. Parliamo di un'ingiustizia un po' più piccola. Il vostro amico è una persona cara, magari anche buona, vi vuole bene, ma senza il giusto coraggio di alzarsi e anteporsi per difendervi, anche se sarà la persona giusta, non sarà in grado di farlo. La giustizia, la correttezza, la bontà non servono a niente senza il coraggio. Perché nel momento in cui voi venite discriminati sul posto di lavoro, il vostro amico, che sicuramente vi vuole bene, che è una persona dalla vostra parte, non avrà la forza interiore, esteriore, di coraggio per agire. La bontà senza coraggio non è bontà. Questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, perciò dovremmo lavorare tutti di più sul metterci in testa che, come, però questa frase la sappiamo tutti in realtà, un amico si vede nel momento del bisogno, e per esserci nel momento del bisogno deve avere il coraggio di esserci, altrimenti. Perciò per me banalissimamente è la stessa cosa. Quando vado a cercare la realtà, Certo, a volte è dolorosa, a volte fa male. Mi è successo proprio, vi dico un attimo velocemente questo aneddoto, a Zaporizhia, nella mia ultima grossa missione in Ucraina, quella di 5 mesi e mezzo. Mentre ero bloccato a Zaporizhia, mi è arrivata la notizia che una persona a cui io tenevo si suicidò. Ah. E io ero lontanissimo, ero più di 2000 chilometri, e con l'Ucraina non ha voli aerei, perché il cielo è area di combattimento, non si può uscire prendendo un volo aereo un minuto dopo, ci vogliono 3 giorni per uscire da qua. Insomma, con l'impossibilità di poter dare spazio anche a quelle cose, sono dei momenti di forte difficoltà, sia personali sia tutto intorno a noi, ma sta a noi riuscire a leggere quello che accade, andare avanti per fare qualcosa di più di noi stessi.
Sì, qualcosa di più, ma che a volte sarà anche, che ci viene difficile un po' estrapolare il concetto dal mainstream, no? Anche se al giorno d'oggi esistono i social, però secondo me è ancora più forte il fatto di poterlo raccontare così, ecco, in maniera come può accadere oggi, live, no? Come tu hai detto, sei stato comunque uno dei primi, sicuramente un pioniere, ecco, da questo punto di vista, di portare in posti veramente complicati live, la diretta, senza poter tanto stare là a manipolare.
In Italia è stato il primo caso.
In Italia,
scusami,
primo caso.
Mi è arrivata differita l'audio.
Sì, certo.
In Italia è stato il primo caso a questo livello. Cioè, che fosse in grado veramente di spaccare la barriera dell'indifferenza, e non lo dico per retorica, perché veramente abbiamo raggiunto il Kabul, eravamo tra i pochissimi rimasti a Kabul quando l'ultimo soldato americano ha lasciato il paese e non c'erano ambasciate. Io scelsi volontariamente, intenzionalmente, di arrivare lì, perché sapevo che nessuno avrebbe raccontato niente, o poco nessuno, eravamo in pochissimi. E la diretta dall'aeroporto che feci il primo giorno, le prime ore, quando l'ultimo soldato era andato via a mezzanotte, quindi 7-8 ore dopo, o poco più, quello che fu, il giorno in cui l'ultimo soldato è andato via e c'erano solo talebani, senza nient'altro, scoprì poi che fu l'unica diretta al mondo.
Pensate.
Infatti fu, non lo sapevo ovviamente all'epoca, certo. Però mi resi conto che io volevo che andasse in diretta, perché bisognava capire, sperando di avere il segnale, quando lo trovai, tentai in tutti i modi di andare in diretta, perché bisognava vedere, bisognava... Se vi ricordate, avete seguito tutte le informazioni fino all'ultimo aereo. Quando l'ultimo aereo ha lasciato Kabul, improvvisamente si è spenta una luce. Non c'era più nessuno, non c'era la CNN, non c'era la BBC, non c'era France 24, non c'era nessuno. Tutti avevano lasciato. Ed è lì che bisogna invece aprire gli occhi e far sì che l'attenzione non cada, proprio quando non c'è più. Proprio quando nessuno può più raccontarla, perché non è fisicamente lì. E la diretta era il modo più immediato. Perché quello che vedevo io era quello che vedevate voi. Infatti raccolsimo 3 milioni e mezzo di singoli utenti che visionarono, più addirittura della Rai normalmente, in quel momento. E questo dimostra che tante persone in realtà erano interessate. Dimostra che tanti volevano sapere. E quando hanno trovato quel modo, ho detto, cavoli, aspetta. E pensate che, vi racconto un aneddoto, visto che questa è proprio una chiacchierata che vuole portare all'interno, magari anche di retroscena, di quello che non diciamo tutti i giorni.
Assolutamente.
Sapete qual è stata una delle cose più difficili? Che uno, a primo acchito, magari non ci pensa. Se eravamo i pochissimi rimasti, circondati solo di talebani, senza le ambasciate italiana, francese, non c'era più nessuna ambasciata. Quindi non avevamo nessun supporto di nessun tipo, di nessun modo, registrare in diretta l'aeroporto, che ora è sotto il controllo dei talebani da qualche ora, era tenere l'inquadratura in modo che non sembrasse troppo davanti a me. Cioè, io volevo inquadrare tutto quello che vedevo, ma chiaramente se l'avessi fatto sarebbe finita molto prima quella diretta e forse non sarebbe finita esattamente allegra. Quindi riuscire a bilanciare tra lo spiegarvi, parlare a voi come sto parlando adesso, quindi avere il rispetto di guardarvi in camera come uno studio, parlare alle persone che stai guardando, guardarle negli occhi, certo. Allo stesso tempo farvi vedere tutto quello che c'è attorno, senza destare però il sospetto e creare quella fraintendimento che può portarti molto prima a situazioni molto più gravi. Ricordo che eravamo circondati da talebani. Vedere uno che va in giro con il cellulare acceso in diretta su un aeroporto, che già di per sé è un problema, anche se non ci fosse una guerra, su un aeroporto in quel momento preso dai talebani, io dovevo continuare, infatti spesso giravo a telecamera come se parlasse allo studio, parlando io direttamente in camera, non solo per parlare a voi, ma anche per evitare che pensassero che stessi riprendendo punti a loro scomodi, oppure problematici. Cerchiamo di continuare a intervallare e intanto continuare a spiegarvi tutto quello che in quel momento sapevamo, che non era tantissimo, però serviva.
E se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore, noi risponderemo, noi risponderemo. E se ci diranno che nel mondo la gente o la pensa in un modo o non vale niente, noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo, noi risponderemo. E se ci diranno che è un gran traditore chi difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo, noi risponderemo. E se ci diranno che è un destino della terra selezionare i migliori attraverso la guerra, noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti, noi risponderemo, noi risponderemo.
Ricordiamo appunto per chi sta ascoltando la trasmissione che siamo con Claudio Locatelli, giornalista, reporter, indipendente, e su questo vogliamo anche diciamo approfondire un altro concetto, no Claudio? Perché prima parlavamo anche adesso, come ho potuto spiegare, dell'importanza dell'informazione, di come anche approcciare, no, a questo in maniera differente sicuramente all'approccio classico che conosciamo quando accendiamo appunto il telegiornale della RAI e le varie cose, no? Indipendente, tu prima hai detto, no, però no freelance, ed è giusto questo, no? Perché c'è un mondo dietro, perché il giornalismo come lo fai tu, poi non è che lo fai anche per farlo capire, no? Oltre il modo di raccontare, è anche il modo di vivere. Mi è venuto in spagnolo, nel sentito, nel senso che poi sei tu, no, in prima persona, e prima di tutto abbiamo un pensiero e poi lo trasformiamo in quello che tu hai potuto fare nella tua missione, ecco, di vita. Poi ognuno magari può apportare cose diverse, giusto, no?
Perché dire che ci ascolta, il discorso del freelance è semplicemente, prima mi chiedeva se dire freelance o indipendente, io ho chiesto subito di dire indipendente. Non c'è una netta differenza, ma c'è una differenza sostanziale in un punto. Quando parli di freelance, non so, sei a contratto libero. È un termine principalmente economico, un termine di relazione contrattuale. Sostanzialmente il freelance è il reporter o il fotografo o il giornalista o un mix di queste tre cose e altro che di fatto vende i reportage a chi ritiene o al miglior offerente. A me questa parte non interessa completamente. Nel senso che io spesso ho preso decisioni che erano contrarie al sostentamento economico mio, perché lo ritenevo più importante. Vedete che poi la differenza diventa sostanziale. Se all'inizio è un gioco di parole, freelance indipendente vuol dire che sei comunque un indipendente che si relaziona ad altri media. Io sono anche un media, perché ho scelto nel 2021, proprio a Kabul, di lanciare il mio progetto indipendente, che non è freelance, nel senso che sono io il media, è quello, è il mio canale, quindi quello che porto avanti collabora e si relaziona a tanti altri. Spesso sono da Mirko Campochiari, che è un ottimo analista militare e fa un lavoro straordinario, anch'esso tra l'altro è un canale, e vi dicendo, collaboro con la 7, con Radio Capital, con 9, con emittenti che, se notate, sono anche completamente opposte. 9 e la 7, ad esempio.
Sì, eh.
Come CNN Grecia, all'estero ho lavorato spesso per VRT in Belgio, quindi o come reportage o come analista degli elementi, situazioni militari o non, fornisco informazioni in maniera diversa, ma non mi guida la questione freelance, proprio perché mi sono reso indipendente totalmente. Quindi io posso stare anche mesi senza collaborare con nessuno, senza dover relazionarmi a nessuno, proprio per portare quello che ritengo più giusto. Vi faccio un esempio pratico. Non farò nomi, ma c'è un collega molto molto bravo, un fotografo bravissimo, che però è freelance, appunto. Lui non ha l'indipendenza che io ho, perché nonostante lo sia indipendente, lui è costretto ogni tot di guardarsi il portafoglio e dire: io come cavolo mangio a fine mese? E dover accettare, magari sei a Zaporizhia, e devi accettare un lavoro a Lviv, dove non succede praticamente niente, perché è una zona estremamente tranquilla dell'area ucraina, una zona molto lontana dal fronte, e l'ho sempre stata, per poter magari arrivare a fine mese e riportarvi delle fotografie eccezionali, magari il giorno dopo da Donetsk. Io questo cerco di evitarlo, perché voglio restare dove serve di più, dove serve portare luce in alcuni casi, o dove serve coprire, anche se la luce c'è, ma in maniera diversa. Questi sono i due elementi, e notate ora che quello di cui parlavamo prima assume un significato. Piuttosto che dare luce al fatto che è un contratto con qualcuno, in realtà quello che porto avanti ha più senso chiamarlo indipendente.
Esattamente.
Che ora notate palesi.
Sì, perché come diciamo con Claudio, ricordiamo, perché va ricordato ogni tanto per chi si collegasse poi al momento, e siamo con Claudio Locatelli, giornalista a... abbiamo appena finito di dire indipendente, reporter, appunto, possiamo,
reporter, certo.
Possiamo dirlo anche, esatto, esattamente, per chi magari si collegasse in questo momento, dalle lunghissime, lunghissime esperienze, anche perché qua parliamo veramente di posti complicati, no? Appunto, tra l'Afghanistan, adesso si trova, è stato in Siria, ovviamente andiamo un po' a ritroso, attualmente invece si trova proprio a Kiev, stiamo parlando tra Roma e Kiev, appunto, con Claudio, e possiamo avere un punto di vista diverso, e questo è il piacere anche di averti, no? Parlavamo prima con la radio, appunto, di poter parlare con delle persone che poi alla fine non ti danno per niente il senso del costruito, sai, ma è un po' più verso la vocazione di quello che uno vuole fare, anche perché sennò non sarebbe così poi la tua idea,
soldi,
no?
I soldi non te li porti nella tomba, è una battuta che dico spesso, quindi se volessi fare soldi avrei fatto altro nella vita che l'impegno su campo, che fosse con la telecamera, che fosse nel caso siriano col mio stesso impegno fisico, che fosse in altri contesti con la voce, banalissimamente.
Tu sei un giornalista a tutti gli effetti, insomma, cioè potresti farlo...
Un reporter. Il termine è corretto, perché cerco di riportare quello che vedo, è quello che osservo e che trovo e che indago. Ci tengo a chiarire una cosa, visto che mi pare che condividiamo molto bene questo punto, e che in Italia però non è popolare, non si parla se non si conoscono le cose o se non le si è verificate, quindi le si è conosciute. Vi faccio un esempio pratico, perché è facile dirlo così, sembra retorico. Mm-hmm. Io sono stato 8 mesi e mezzo in totale, ora un po' di più, in Ucraina, in alcune missioni molto molto lunghe che ho scelto di fare all'inizio e poi poco dopo, a cavallo dell'anniversario. Il tempo speso su campo è tantissimo. Ho fatto praticamente tutto il fronte, l'attuale fronte più di 1000 chilometri avanti e indietro, ho fatto quasi tutte le battaglie. Non ho potuto fare, perché stavo seguendo la battaglia di Kiev, quella di Mariupol. Mi è capitato che mi collegassero e mi chiedessero: puoi parlarci di Mariupol? È chiaro che so di Mariupol, è chiaro che ho decine di fonti a Mariupol. Avevo anche dei combattenti, dei marines ucraini che conosco personalmente, e tante altre questioni, ma proprio per seguire questa linea, proprio per rispetto anche dei colleghi che ci sono stati magari sotto le bombe di più, esattamente come dovrebbero fare al contrario con me a Kiev in quel periodo, o a Kharkiv, o a Kherson, dove ci hanno anche sparato, tra parentesi, e in tanti altri scenari, Donetsk, Lugansk e via dicendo, Zaporizhia, non ne ho parlato. E la televisione, che in quel momento mi stava pagando per quel collegamento, era un po' allibita, perché mi fa: vabbè, ma dici, detto, io ricordo che non essendo stato stato in questa battaglia, preferirei non parlarne perché sono sicuro che sono colleghi più competenti. Ovviamente ho spiegato anche di altro, quindi mi hanno comunque in quel caso pagato il collegamento. Quello per esempio era un collegamento a un media.
Certo.
Ma io ho declinato completamente, perché dobbiamo essere noi innanzitutto a dimostrare con il nostro esempio quello di cui parliamo. Che non si può fare sempre, non si può fare ovunque, ma una cosa così palese come questa, non si può ogni volta dire non ne so niente, ma adesso ti spiego. Io non ti spiego cose che non so. Anzi, sono onorato se tu le sai, se me le spieghi. Perché per me è un valore ascoltare chi ne sa più di me. Spesso devo mettere insieme degli elementi da persone molto più competenti in altri settori. Quando ho seguito la questione di Chernobyl, ovviamente in questa guerra, no? Nell'86, non ero neanche nato.
Certo.
Ma ovviamente mi sono prima rapportato a dei fisici, perché volevo capire. Un buon reporter, ma in generale una persona competente, una buona persona, è quella che mette insieme tutti gli elementi che servono. Magari li ha lui, magari altri non li ha, e li chiede a chi è più competente, e a quel punto è capace di mettere insieme un quadro. Questo per un reporter dovrebbe essere fondamentale, così anche per un giornalista, così anche per mille altre professioni in realtà. Per me questo, e chiudo, mi ricollego con quello che dicevi tu, è una missione, è un impegno. Io non lo vivo come un lavoro, non è per me, non importa che lo faccia professionalmente e sia riconosciuto a livello nazionale e internazionale, per me questo è un impegno che io porto avanti. In questo momento con la telecamera la voce è l'analisi, in altri contesti era in altro modo, paradossalmente in Siria era col Kalashnikov. È un impegno per il mondo, per difendere, portare avanti e cercare di creare, passatemi il termine, un mondo migliore. Si può fare con l'informazione, si può fare con il proprio corpo, col proprio impegno, con la propria testa, con la propria voce, insieme a tanti altri. Dico spesso l'informazione è collaborazione, guarda cosa stiamo facendo adesso. E questo, esatto, per me è quello che io porto avanti. Infatti spesso capita che durante un reportage ho lanciato questa, anche questa è innovativa in Italia, la cosiddetta 24 ore di solidarietà. Utilizzare l'informazione per cambiare subito, immediatamente, in tempo reale, l'azione che una persona può fare, almeno in termini solidali. Capita che durante un reportage si incontrano delle famiglie o delle situazioni in cui possiamo aiutare, e io metto a disposizione la mia forza, il mio potere comunicativo che ora ho, certo, per ciò che serve, per chi ha più bisogno. E quindi succede che magari dico, ok, stiamo parlando, mi rendo conto che magari quella famiglia ha bisogno di una macchina, o di riparare il tetto, o banalissimamente successo i tablet scolastici per due bambine di Kherson, e lancio in tempo reale la cosiddetta 24 ore. Un link che predispongo e interrompo il reportage, e per due giorni solari, sono 24 ore in termini di orario, poco più 36, in 24 ore raccogliamo i fondi e in 36 ore massimo, quindi 24-36, consegniamo in tempo reale quello che le persone hanno ascoltato, capito il bisogno e utilizzato noi qua sul campo come strumento per agire. Ci mettiamo proprio a disposizione, ci facciamo usare, questo brutto termine, ma da chi vuole dare una mano dopo aver capito il perché. E in 24 ore, ragazzi, sembra folle. All'inizio la gente pensava fosse folle, ma guardate che abbiamo raccolto anche 10.000 euro in 24 ore. E gliele abbiamo, dopo averli raccolti, li abbiamo consegnati in tempo reale. Siamo andati al supermercato a comprare la spesa di un mese, i soldi per riparare l'automobile di questa famiglia, i due tablet per le bambine, più altre cose per il tetto, eccetera. Adesso non mi ricordo se quella cifra era per quella volta lì o un'altra. Comunque, di volta in volta siamo stati in grado di raccogliere quello che serviva. Fino adesso ce l'abbiamo sempre fatta insieme a chi ascoltava, più collaborazione di così. Persone che usufruiscono un sollievo anche di un mese, di tre mesi, in base a quello che gli hai contribuito ad aiutare in solidarietà, fa la differenza, fa completamente la differenza.
Sì, ma un altro modo di vedere è anche un'altra risposta, perché poi quando riesci a condividere tramite questi, sì che allora è la maniera giusta, pensavo nel frattempo che vorrei di essere social, no? Perché allora contribuiamo.
Diciamo che i social possono essere usati in maniera positiva.
Esatto.
E questo è un esempio. Senza questo livello di raggiungibilità, di estensibilità, di quello che, per esempio nel mio caso, ma anche di altri, portiamo avanti, non lo saremmo in grado di raggiungere le persone. Il punto in più è collegare l'informazione professionale all'azione immediata.
Quello
e questo va molto
bellissimo, eh.
oltre, perché non è nulla che esisteva prima, non in queste forme. 10 anni fa sarebbe stato impossibile da fare. Stai riportando al fronte di Bakhmut in prima linea e riesci a far acquistare un generatore. C'è successo, abbiamo dato la benzina, per esempio, abbiamo acquistato 500 euro di benzina, wow. Cioè, che è tantissima in quel momento, e tante altre cose. Non era proprio fisicamente fattibile.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Con Rossella Muroni, ecologista, esperta di sostenibilità ambientale, ex presidente nazionale di Lega Ambiente. Ciao Rossella.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Eccoci qua su Radio Città Aperta, dicevamo, e quindi iniziamo subito anche per l'occasione della chiacchierata dall'ultimo libro 2023 scritto insieme a Annalisa Corrado. E Nessi e Connessi, no? Di questo si parla, ovviamente, insomma, c'è tutta la lo stimolo per parlare di sostenibilità e ecologia, e quindi tramite questo appunto siamo qua con Rossella. Libro scritto, io ho partecipato, sono arrivato un po' all'ultimo nel 2023, all'ultimo della, diciamo, presentazione qua a Roma dalle parti di San Lorenzo. E però c'è tutta, no, questa connessione, appunto, parla proprio di questo: sostenibilità, ecologismo e tanti altri argomenti.
Sì, soprattutto il libro vuole dimostrare che non si può parlare di sostenibilità se noi non teniamo insieme l'abbattimento delle emissioni che alterano il clima e le emissioni inquinanti con la felicità delle persone, con il benessere delle persone. Quindi lavora tantissimo su quelli che sono i nessi tra, ad esempio, la nostra vita quotidiana, le grandi questioni ambientali, ma anche le connessioni che bisogna assolutamente stabilire per vincere la battaglia per il clima e anche contro chi, lo dico molto sinceramente, vorrebbe tenerci agganciati al modello energetico del Novecento, che è un modello fatto di sfruttamento, di di imperialismo sostanzialmente, e di un capitalismo che non guarda in faccia a nessuno. Io credo che, ad esempio, stabilire una connessione tra quanto avviene nel Mar Mediterraneo, dove migliaia e migliaia di persone muoiono perché scappano da terre ormai rese inospitali o dalla guerra, dalla dittatura, ma anche dai grandi mutamenti climatici, noi dobbiamo sapere che c'è una fortissima connessione tra i nostri stili di vita, le nostre grandi aziende energetiche, Eni in testa, e quindi non possiamo né sorprenderci né sentirci invasi, perché gente, per le persone arrivano scappando da un futuro di morte certa, no? Quindi questa connessione, ad esempio, non sempre è chiara a tutti, ma invece appunto noi dobbiamo sapere che i cosiddetti profughi ambientali sono una realtà, e peraltro rischiamo di essere prima o poi anche noi profughi ambientali, perché il nostro paese ormai conosce fenomeni estremi, dalla siccità fino alle alluvioni. Basta pensare quello che è successo in Emilia-Romagna, in una delle zone più ricche del paese, peraltro, e renderci conto che se noi non invertiremo la rotta, presto anche l'Italia, presto intendo dire nel giro di decenni naturalmente, però come dire, diventerà un luogo inospitale in cui i nostri figli e i figli dei nostri figli non potranno vivere.
Ecco, questa è sicuramente una delle questioni a cui poi appartiene tutta una serie, no, di situazioni e di conseguenze, quindi poi da là si allarga l'argomento, perché oltre a tutto è intrecciato, no, per questo, come diceva appunto, ricordiamolo subito, siamo con Rossella Muroni, per chi si collegasse adesso, né si è connessi da quello che noi possiamo vedere, da quello che noi anche riceviamo, no? Sia per guerre, ma sia per molti cambiamenti ambientali, no? Ma questo quanto ci dà, diciamo, di anche come margine di crescita noi in Italia qua, se riusciamo a...
Ormai io credo che sia chiaro, sicuramente alla scienza è chiaro, che ad esempio 60.000 morti premature nel nostro paese ogni anno per l'inquinamento atmosferico, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della scienza, tutto racconta tranne che un modello sociale fatto di benessere, no? Siamo stati cresciuti, io sono nata negli anni 70, ad esempio, siamo stati cresciuti con l'idea che più consumavi e più eri felice. Faccio un esempio molto banale: ieri era la giornata mondiale del cibo, era dedicata all'acqua in particolare, ma insomma noi siamo cresciuti con l'idea che è giusto mangiare carne tutti i giorni, basta parlare con un qualsiasi nutrizionista e scoprirai invece che questo non solo non fa bene, ma non ha senso. Ma nel frattempo proprio questo modello alimentare fa in modo che nel nostro paese, ma come in tutta Europa, ci siano degli allevamenti intensivi in cui gli animali che noi mangiamo non hanno mai messo zampe a terra, sono nati e cresciuti in delle gabbie, vengono dopati e riempiti di antibiotici perché noi possiamo ad esempio mangiare il pollo tutti i giorni. Ecco, io credo che liberarsi da questi modelli di consumo, di alimentazione, di trasporti, non sia solo un atto assolutamente dovuto verso l'ambiente, ma sia proprio un gesto di grande libertà per la nostra vita quotidiana. Per questo io dico che c'è una connessione profonda tra ambiente e società, perché il modello di produzione, il modello di consumo racconta tantissimo che tipo di società sei, e soprattutto la spinta al cambiamento racconta di che tipo di società vorresti essere.
Esattamente, un cambiamento che dobbiamo renderci conto un po' tutti, no? Ricordiamo appunto, siamo con Rossella Muroni, perché non è la realtà, come dicevi tu adesso, no? Per arrivare a questo, diciamo, stato di finto benessere poi serve un lavorone enorme, costante, che è poi di sfruttamento verso esseri umani, verso appunto altre forme di animali, perché visto che ricordiamolo che anche noi lo siamo, quindi perché magari ci scordiamo a volte, facciamo noi stessi parte della natura, no? E,
antropocene, no? L'uomo è convinto di dominare la natura, come ci raccontano invece i mutamenti climatici. Noi siamo un piccolo elemento all'interno dell'ecosistema, peraltro spesso si sente dire salviamo il pianeta, no? Cioè, il pianeta sta benissimo nel senso che si salva da solo, noi siamo un piccolo incidente nella storia milionaria del pianeta, e io credo che quello che noi dobbiamo avere presente è che la battaglia che stiamo facendo è per salvare la nostra specie. Io credo purtroppo che tutte le altre specie animali tirerebbero un gran sospiro di sollievo se gli uomini scomparissero, perché è evidente che abbiamo un sistema e un modello predatorio che non lascia spazio a nessuno, né alla qualità dell'aria, né al clima, né agli animali, né alle piante.
Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezza e a me il successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente. Mi dice stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte, è come un quadro che sta in soffitta. Ti parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice stai attento, vanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Grazie a tutti comunque, soprattutto di Rigali.
Signore e signori,
ciao a tutti i frutti.
artista la vista arte la conquista.
Sei la scultura e tu l'artista.
Hasta la vista! Artista la vista con narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!